Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, ultima puntata settimanale, per qualcuno anche ultima puntata del 2022. Buonasera Ferdinando.
Buonasera,
Vicini.
Stefano. Beh, perché venerdì prossimo l'Ancona gioca, quindi
esatto.
Noi ci fermiamo perché c'è il venerdì, c'è
la partita.
Quindi anticipiamo la vigilia al giovedì, naturalmente, e poi c'è la pausa natalizia che ci rivedrà
natalizia
l'Ancona in campo
del fine anno addirittura della Befana per l'Ancona,
però l'Ancona l'8 torna in campo, quindi la Befana, insomma, vediamo, noi ci saremo, insomma, penso, vedremo.
Lui pensa, però è arrivato anche tra altre cose il primo appuntamento per la prossima, lo diciamo adesso già, lo diciamo subito,
sì.
ce la bruciamo così la prima data.
Io direi che
sarebbe la seconda giornata di campionato.
Sì, ci sono le date.
Ci sono già le date. E l'Ancona è stata scelta come il match di Ancona. Ancona-Pontedera sarà quello del posticipo, il famoso posticipo che piace così tanto.
È la prima volta che quest'anno l'Ancona gioca di lunedì sera.
Alle 20:30, perché ci sarà la diretta su Rai Sport.
Su Rai Sport, esatto.
Quindi, insomma, già arrabbiatevi perché fra un po' arriveranno i messaggi, come di consueto. Però, insomma, la seconda della giornata è quello.
Questo è un...
È un grande onore.
Un grande onore, si va sulla Rai. Anzi, no, è la seconda volta, dico una fesseria, perché ci fu l'anticipo della prima giornata di campionato, Ancona Siena, ce lo ricordiamo, 1-1 in notturna, appunto. Certo, la notturna a gennaio è... non è il massimo per chi va allo stadio.
No, sarà da prevedere il famoso scaldotto, perché... Al Del Conaro alle 20:30.
Sì, perché insomma abbiamo memoria di partite serali con temperature veramente freddissime. Ricordo ancora forse 2001 così, Ancona Empoli di notturna terribile, forse risolto da Melli 1-0, così vado a memoria, potrei sbagliare. Raffaele De Angelis, buonasera.
Buonasera Raffaele.
Grazie Raffaele, buonasera. Arrivano altri saluti.
Come sempre per voi 334 35 20 488 è il messaggio a vostra disposizione per i vostri messaggi. Buonasera
che giunge. Fabio Florio. Altri messaggi ancora. Saluti.
Poi questo amico che torniamo alla notizia di ieri.
Di ieri, ma che oggi tiene banco su tutti i giornali sportivi, e cioè la bocciatura del progetto di Ghirelli di riforma
del
campionato
del famoso...
con i famosi sei gironi,
esatto,
che abbiamo spiegato più volte qui, meccanismo complesso. Pare che siano state le big a schierarsi contro, Stefano.
Sì. Abbiamo sentito ieri dalla voce della Nocelli, no? Che proprio le big, cioè quelle che sono papabili di promozione, hanno quelle che hanno bocciato.
Il nostro amico qui dice...
Che si firma Stefano.
Sì, che si firma Stefano, dice la riforma doveva essere spiegata meglio, si poteva migliorare, ma il bigottismo e la paura ha prevalso. La paura del nuovo? Ma io penso che, se posso permettermi, che un presidente che... investe tanto su una riforma, perché pare che questa riforma comunque sia stata a lungo progettata, ideata, presentata anche contro, attenzione, contro la Lega di A e la Lega di B, che invece spingevano per una riforma, anche oggi glielo hanno detto, una riforma comune, condivisa, che riguardasse tutte e tre le maggiori leghe del nostro calcio. Io credo che qualche domanda dovrebbe farsela, perché un presidente che fa tutto questo e poi non riesce a ottenere l'appoggio di almeno 40 su 60 dei club, qualche domanda dovrebbe porsela. Però in Italia sì, abbiamo visto che non si è dimesso Gravina, perché nonostante che la nazionale fosse stata esclusa dai mondiali, almeno il buon Tavecchio ha avuto la dignità di dimettersi quando non siamo andati ai mondiali un'altra volta. Non si dimette Trentalange, al centro di uno scandalo clamoroso che ha coinvolto per traffico di droga, non è che stiamo parlando di traffico di droga, ha coinvolto il massimo responsabile della procura dell'AIA, insomma, quindi è un organo di vertice, quindi qui fanno tutti finta di niente, Stefano.
Che dobbiamo dire? Il malcostume forse va avanti così. Insomma,
sì,
no?
Sì, ma in Italia non si dimette nessuno.
La poltrona si mantiene finché si può.
Finché si può.
Eugenio dice, ma solo 25 ospiti da Recanati o sono tutti in tribuna? Beh, secondo me probabilmente sì. Probabilmente sì.
Molti sono anche
molti in sono in tribuna sicuramente, dai, perché insomma non è che ci sia questo.
Erano 5 fino a poco, fino a ieri,
sì,
fino all'altro ieri.
Fino a ieri sera erano 5 il dato, sì, che avevamo. Quindi, vabbè, se uno, chiamiamolo, è ultras e giustamente vuole tifare della sua squadra, meglio che vada in un settore dove può dare sfogo a tutto quanto. Se uno è tifoso moderato, in tribuna non credo che ci siano.
Non ci siano.
Che siano proprio problemi, no? Dai, dopo ognuno è libero di fare la sua scelta, dai, ragazzi. Buonasera a tutta la redazione di Radio Tua, vi ascolto sempre con grande piacere. Domani partenza da Londra e poi diretti al Del Conero per sostenere la Dorica. Sono carichissimo, ce lo scrive Ludovico Andrioli.
Da Londra.
Da Londra. Nicola Lupo, buonasera. Lo stop della riforma di ieri a dimostrazione che l'Italia calcistica non è ancora è ancorata al passato. La mancanza di propensione al nuovo è un limite che ci farà rimanere indietro ancora per molti anni. Siamo vecchi mentalmente, dice Nicola.
Questa è l'opinione di Nicola Lupo.
Secondo me, io ritorno a quello
invece
che
ho detto ieri,
che
del
non è stata spiegata, della non è stata spiegata bene. Sono veramente contento che il progetto di riforma è stato bocciato, perché era una cosa veramente insensata e assurda, dice Gianni Red. Gianluca Giardini che ci dà la buonasera. Trentalange impegnato negli scandali dimentica che siamo Ancona e non Ancona Matelica, scrive Bruno Cardilli.
Ah sì, perché effettivamente per l'AIA siamo sempre Ancona Matelica.
Vabbè, non possiamo non stupirci, no? Cioè, assolutamente. Capisco le esigenze economiche della Lega Pro, ma la formula proposta era veramente brutta. Un allargamento dei playoff e dei playout sarebbe meglio, secondo me, scrive Marco Scocchera. Ma diciamo che da quello che abbiamo un po' più capito, ritorniamo al discorso, appunto, che è stata spiegata, a parte complicata, ma poi spiegata
sì,
malissimo,
sì.
Però lato pratico, insomma, se già la base era che le entrate per quello che riguarda i botteghini andavano divise, e quindi diciamo che un 50% rimaneva totalmente in cassa, e già poteva far capire perché si stava spingendo al discorso dei derby o delle partite, insomma, che attirano più pubblico, perché per le società sarebbe stato più incasso.
Sì.
Ecco, però, e poi dopo c'erano altre cose che però non sono state spiegate.
No,
bene,
non sono state spiegate. Comunque, secondo me, ripeto:
troppo arzigogolato.
Ripeto, però, un presidente, prima di presentare ufficialmente e di mettere ai voti una riforma, deve cercare una condivisione precedente, no? Non si sta in paradiso al dispetto dei santi.
La riforma radicale, poi.
La riforma radicale. Ricordiamo che il presidente è quello che rappresenta, dovrebbe rappresentare tutte le associate, e quindi trovare una convergenza almeno della maggioranza qualificata.
Però, come diceva Nocelli, poi questa maggioranza qualificata a un certo punto, anche lì, ma si è defilata. Perché sì, poi la proposta di fare il voto segreto ha fatto sì che il segreto di Pulcinella all'interno delle società, però ha fatto sì che
sì, ma poi chi ha votato votassero a favore lo ha detto, quindi non
sì,
è
appunto
che
segreto di Pulcinella, no? Però insomma si sono un po' coperti da questa cosa, insomma, dal fatto di chiedere e poi far votare in segretezza.
Però, insomma, tutto ogni opinione è lecita,
però sicuramente, secondo me, rimane il fatto che malessere all'interno delle società di Serie C c'è.
Ma sì, c'è, ma anche il presupposto è corretto, cioè bisogna andare a cercare come ridurre i costi, come aumentare i profitti, come qualsiasi azienda. Però Stefano, io sono convinto che le cose quando sono troppo complicate alla gente non piacciono, no? E questa effettivamente era una formula molto complessa, soprattutto che nella seconda fase aumentava anche i costi, perché tu potevi andare a giocare da Milano a Palermo, insomma, senza nessuno.
Ad Anocelli, io torno alla Anocelli, dice insomma sì che i costi, ma nella seconda, ma i costi ci sono anche adesso, perché in questo momento si va a Alessandria, si va in Sardegna.
Vabbè, però Stefano, scusa, ci sono anche adesso.
E nella prima fase non ci sarebbero stati.
Sardegna, due trasferte. Alessandria e Chiari. Il resto sono tutte trasferte che tu, volendo, potresti fare anche, come è stato fatto del resto, perché quando hanno giocato, mi pare, a Montevarchi, sono partiti la mattina, si sono fermati ad Arezzo e poi sono andati a Montevarchi. Cioè, le altre trasferte, su 19 trasferte, solo 4 sono veramente, diciamo, lontane, no? Le altre sono tutte qui intorno. Non lo so, io credo che si potesse fare un po' meglio, ecco, so che ci hanno studiato tanto, che sono stati fatti
degli studi
di settore, non lo so, non è facile.
Sì, ci hanno studiato tanto, non si sono applicati.
Molti tifosi sono contrari, perché
sì,
vedono,
ma messa così,
vedevano una diminuzione, no, della Serie C, nel senso che veniva ridotta a una specie di interregionale, diciamo.
Un interregionale. Vedi, più una C2.
Questo nostro ascoltatore che non si firma, almeno io non vedo la firma.
No, non c'è.
Per fortuna quel pasticcio di riforma proposta da Ghirelli non è passata, l'abbiamo scampata bella. Per altri invece è una grande occasione mancata. Sì, Nicola Lupo, però in base a quello che dice il bravo Vicini, sembra che Ghirelli sia uno sprovveduto e che ha fatto le cose senza pensare alle conseguenze. Cosa avrebbe dovuto fare? Proporre solo se fosse sicuro del sì? Solo se fosse stato sicuro del sì? Beh, io penso che un presidente, rispondo a Nicola Lupo, ma rispondo un po' a tutti, io penso che un presidente, quando avanza un progetto di riforma di quella portata, immagino che abbia misurato bene, perché questo processo va avanti da più di un anno e mezzo, lo studio, quindi abbia misurato bene quelle che sono le adesioni.
C'è il direttivo, come si dice in politica, sono le commissioni, no? Prima di proporre la plenaria,
prima di arrivarci. Quindi per me, insomma, non è tanto normale, e rispondo a Nicola Lupo, che una riforma presentata in pompa magna e portata ai voti dell'assemblea poi non venga approvata,
ratificata.
Tant'è vero che, insomma, fino a poco tempo fa tutti davano per approvata questa riforma, no? Stessa Nocelli
anche
diceva
noi
si farà.
Purtroppo la davamo.
Allora, evidentemente qualcosa che non va c'è. Cioè, tu poi devi anche, se il presidente, sei anche tenuto a misurare gli interlocutori, perché ci sono, come in ogni, non ci raccontiamo favole, in ogni assemblea ci sono alcuni che sono dei leader di opinione, per cui se si dice che la riforma è stata affondata dalle big, vuol dire forse che si è lavorato male in quella direzione. Ed è normale che ci siano, come dire, degli opinion leader. In ogni gruppo ci sono degli opinion leader che, se ti vengono dietro, determinano poi il successo dell'iniziativa, altrimenti è dura. Infatti così è stato. Però le marchigiane avevano votato tutte a favore, quindi tutte allineate con Ghirelli. Vispesaro, Fermana, Recanatese e Ancona.
Ma da quello che, sempre strappolando un po' da quello che ci ha detto in diretta ieri la DG, alla fine, insomma, le big, cioè chiamiamole big, ma quelle in realtà che in questo momento hanno costruito una squadra con un grosso investimento, che lei ha detto anche,
che vogliono andare
oltre
su,
ulteriore a quello che normalmente è un investimento del campionato di Serie C, la paura è stata quella proprio di giocarsi questa chance di promozione diretta, perché con la nuova formula tutto sarebbe stato messo in discussione completamente.
Sì, diventa un po' più aleatorio, diciamo la verità, perché non si decide su 38 partite chi arriva primo, no? Perché normalmente, l'abbiamo visto anche col Modena l'anno scorso, le squadre più forti sulle 38 partite vengono fuori. Quando gli ambiti sono più piccoli, le formule sono più agili, e può succedere che la sorpresa abbia... Tanto abbiamo visto le prime giornate di questo campionato cosa succedeva, il Cesena che perdeva, la Reggiana che perdeva 5-0, l'Entella che non ne azzeccava una. Poi invece sono
qui,
venute fuori.
Qui l'assurdo chiamiamolo assurdo, però che potrebbe essere stata anche il meccanismo del fascino della nuova di quella proposta, era che le due gruppi da 10 diventano due gruppi da 5, 5 vanno a giocarsi i playoff, le prime 5, le ultime 5 devono giocarsi la salvezza, ma il meccanismo inserito che all'interno delle 5 che rischiano i play-out, quindi che giocavano in realtà i play-out, la vincitrice all'interno di queste del torneo da 5 andava a giocarsi la Serie B,
sì.
Quindi
sì.
Si rimescolavano completamente le carte, sì, cioè,
per
veramente...
certi versi poteva essere anche vantaggioso andare a finire i play-out. Vabbè.
Sì, perché quello è sotto.
Stefano,
andiamo in pubblicità. Bruno ci scrive: vincere il campionato e non essere promossi è solo nella testa di chi non conosce l'essenza dello sport.
Vedi le opinioni come sono diverse,
ma secondo me anche mentalmente non siamo preparati, perché secondo me se tu vinci in testa al campionato dovresti essere premiato.
Nel basket in Italia sono penso ormai 40 anni che esistono i playoff e playout e sono diventati la norma,
sì,
no?
Sì, sì. Ma
quindi
infatti...
succede che chi arriva prima in una stagione regolare poi non vinca il campionato, è successo tante volte.
Sai che giramento. Pubblicità 334 35 20 488. Non ci siamo scordati ovviamente della scomparsa di un grande uomo di calcio, ne parleremo.
Abbiamo un ospite per parlarne ad hoc nel finale di trasmissione.
Quindi ovviamente stiamo parlando
di sia di Ancona Recanatese che del ricordo di Sinisa Mihajlovic, quindi, purtroppo scomparso
oggi.
Esatto,
quindi tranquilli che non ce ne siamo scordati.
Punto biancorosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso.
Rientriamo in diretta, non siamo scappati, adesso arriviamo tranquillamente, state con noi. E intanto ti riapro, così c'hai la giornata davanti.
Sì.
Ferdi, aspetta, ecco qua.
Andiamo a leggerla mentre cerchiamo il nostro primo ospite. Allora. 19esima e ultima giornata del girone di andata. Carrarese Vispesaro ore 14.30, Cesena Alessandria 14.30, Fiorenzuola San Donato da Vernelle 14.30, Gubbio Pontedera 14.30, Imolese Reggiana 14.30, Virtus Entella Siena 14.30. Poi il blocco delle 17.30. Aquila Montevarchi Rimini, Fermana Torres, Olbia Lucchese e naturalmente Ancona Recanatese. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica. Classifica che vede al primo posto la Reggiana con i suoi 37 punti, poi insegue il Gubbio a una lunghezza con 36, il Cesena è a 34, Pontedera sorprendente 33 punti come la Virtus Entella, Fiorenzuola 32, Carrarese 29, Rimini, Ancona, Lucchese 28, Siena 27, Torres 21, Fermana 17, Imolese e Vispesaro e Recanatese 16 punti, Alessandria 15, Olbia e Aquila Montevarchi 14, San Donato Tavernelle 13. Questa è la classifica appunto che mostra come fra l'Ancona e la sua antagonista di domani, la Recanatese, ci sono ben 12 punti di differenza, 16 la Recanatese, 28 l'Ancona. Però questo dice poco perché in realtà la Recanatese fuori casa sta marciando bene.
Abbiamo in onda ovviamente mister Marco Alessandrini.
Guarda il messaggio che arriva anche riguardo al nostro ospite successivo. Buonasera Marco Alessandrini, grazie di essere
buonasera a voi.
Con noi. Grazie Marco, è sempre un piacere sentirti.
Anche da parte mia.
Bene, allora, tu sei nella classica veste del doppio ex, hai allenato l'Ancona, hai allenato la Recanatese che insomma hai portato, cioè hai fatto un po' il lavoro preparatorio poi alla promozione.
No, diciamo che la prima esperienza è capitata durante la stagione con la Recanatese. Che
a ottobre ti hanno chiamato?
Ottobre, novembre, sì. Non ricordo. Però a dicembre in pratica ci fu una rivoluzione anche della squadra perché avevamo 10-11 punti, adesso non ricordo male. E riuscimmo a salvarci facendo un girone di ritorno strepitoso, merito di già allora della società che mise a disposizione sia mia che di tutti anche un organico competitivo, perciò riuscimmo a fare 31-32 punti nel girone di ritorno e ci salvammo senza play-out. Il secondo anno riuscimmo ad arrivare alla finale play-off col Matelica, che poi fu l'anno del Cesena, perciò un campionato dove c'era il campo basso, Cesena, Francavilla, insomma fu un
sì, era una serie di grandi firme, no?
Ma sì, c'erano le Romagnole, dal Forlì, queste squadre qui, e fu un campionato impegnativo, se non ricordo male, e avevamo un organico, allestito un organico competitivo, infatti riuscimmo a vincere sia col Cesena che col Matelica, le squadre più accreditate, sia in casa che fuori. Insomma, determinammo un po' la griglia la vittoria del campionato del Cesena, però questo testimonia già da allora la serietà e l'impegno con cui questa società si apprestava passo dopo passo a prepararsi per diventare, come poi lo è, protagonista nel panorama calcistico marchigiano, perlomeno adesso anche nazionale.
Ecco, ma secondo te l'Ancona deve temere questa partita?
L'Ancona, io essendo un allenatore condivido spesso come ragionano gli allenatori, un allenatore deve temere tutte le partite perché magari le differenze di valori, se ci sono, si emergono durante un campionato, ma in una partita insomma diventa impegnativo, qualsiasi squadra può crearsi delle difficoltà, l'importante è essere pronti a queste difficoltà e di questo ne sono convinto, e perché tutte le partite hanno una sua storia, abbiamo visto anche i mondiali, magari si mette bene subito e cambia totalmente, però se passano i minuti e i risultati non si sbloccano, penso che poi diventa sempre più difficile, soprattutto per una squadra come l'Ancona, che probabilmente sente anche l'esigenza e la pressione di dover vincere questo tipo di partite, però sono convinto, insomma, che ha a disposizione anche giocatori maturi e pronti per fare queste, per disputare queste partite.
Senti, neanche domani dovrebbe rientrare Paolucci. Secondo te l'assenza nell'economia del gioco dell'Ancona, l'assenza di Spagnoli e Paolucci, quanto pesa?
Beh, insomma, è normale che sono due giocatori importanti per la categoria e in particolar modo per l'Ancona. Io conoscevo Spagnoli, un po' meno Paolucci, però avendolo visto all'inizio campionato penso che sia un giocatore che dava qualità e quantità e personalità a questa squadra, perciò sono assenze che pesano, però giustamente il campionato è fatto, una rosa di una società è fatta da tanti giocatori e tutti devono essere all'altezza di questo e lo stanno secondo me anche dimostrando, non è che si può piangere se manca uno o l'altro giocatore, soprattutto quando si gioca nell'Ancona. Io penso che bisogna sapere come lo sta facendo d'altronde, supportare anche eventuali assenze, anche se sono di qualità, come potrebbe essere oltre a questi due anche quella di Petrella.
Sì, Petrella che anche domani sembra destinato a partire dalla panchina. Rimini ha giocato nella parte finale, insomma. Petrella, Paolucci e Spagnoli sono tre giocatori a cui difficilmente si rinuncia a cuor leggero.
Sì, però se non ci sono bisogna prepararsi, bisogna giocare la partita
con gli altri, con quelli che ci sono.
Con gli altri, sono giocatori altrettanto validi, come lo hanno dimostrato anche in questo scorcio di campionato. È normale che magari tutti vorremmo che vincere tutte le partite, però il bello e il brutto del calcio è anche quello, che ci sono situazioni imprevedibili e l'importante è saperle affrontare e lavorare nel modo giusto, come credo lo stia facendo, perché sono convinto che i risultati, poi non è che il campionato termina oggi, se si lavora in un certo modo poi i risultati vengono e di conseguenza bisogna avere la fiducia su quello che si fa, perché e la convinzione e la fiducia, e di questo penso che l'Ancona ne abbia quantità, al di là dei risultati che ultimamente sono stati un pochettino così non quelli che si aspettavano, però non bisogna drammatizzare più di tanto, perché se si è convinti che la strada è quella giusta, che si sta lavorando bene, la fiducia deve rimanere, perché mi sembra poi che anche nell'ultima partita di Rimini la squadra aveva espresso un ottimo, si era imposta soprattutto nella prima parte, poi era andata in vantaggio, oltretutto aveva sbagliato un rigore e poi magari è capitato un blackout di un paio di minuti. E su queste cose qui penso che l'allenatore cercherà di lavorare, però non bisogna disperdere tutto quello che di positivo c'era stato anche in questo tipo di partita.
Grazie dell'analisi su Rimini, che meriterebbe poi un altro discorso, ma non abbiamo il tempo. Invece vorrei leggerti un po' di messaggi e di domande che arrivano tante quando ci sei tu, dai nostri ascoltatori. Allora, Giorgio D'Amatelica dice: buonasera mister, si ricorda un Matelica Fano con i grandi numeri che fece Vittorio Esposito? Che spettacolo quel giorno, grande mister e persona per bene. Giorgio D'Amatelica.
Sì, quegli anni lì di Fano, insomma, disputammo due ottimi campionati dove riuscivamo a vincere tantissime partite, ma anche meritandolo sul campo, perciò lo stesso Matelica aveva a disposizione delle squadre molto forti, perciò quando ci si incontrava erano bellissime partite, bellissimi incontri, al di là poi che magari il risultato finale, però insomma c'era stima e rispetto da parte di tutti, perciò sono ricordi belli, però bisogna pensare al futuro, insomma.
Però quel tuo Fano giocava bene, era divertente, sì, vederlo.
Sì, no, giocavamo effettivamente
un bel
bene,
calcio.
Però, sì, un bel calcio, però penso che al di là dei meriti che possa, perché poi i meriti non sono mai di una sola persona, ma è di tutto il contorno, e soprattutto avere a disposizione i giocatori che oltre alla qualità siano anche come uomini molto validi. Perciò ho avuto la fortuna in quegli anni di allenare veramente, oltre che bravi calciatori, anche delle persone brave.
Gianni ti scrive: Alessandrini, delle squadre che ho visto nel giro di andata, la squadra che più mi ha impressionato è stata il Gubbio. Mi sbaglio o sei d'accordo con me?
Beh, il Gubbio è un'altra mia ex squadra di cui ho tanti ricordi, ma effettivamente è una squadra costruita per ambire alle prime posizioni. In Ancona l'ho vista anch'io, ha giocato molto bene, come ho visto mi sembra la partita a Pesaro, dove ha stravinto. Anche il Gubbio stesso, oltre ad avere la qualità, deve trovare quella continuità che magari nelle ultime partite sembra aver trovato, però per dire, ultimamente era capitato che la Recanatese, appunto, che domani gioca contro l'Ancona, avesse vinto a Gubbio, perciò questo testimonia anche delle qualità della Recanatese, perché non dimentichiamo,
sì,
come stiamo dicendo,
sì,
che il Gubbio è un'ottima squadra.
Lo vedresti bene uno come Sbaffo all'Ancona?
Ah, Sbaffo sono quei giocatori che sarebbero bene in qualsiasi squadra, e certamente anche all'Ancona, perché sono giocatori che hanno qualità, hanno personalità, e non dimentichiamo che è un giocatore che ha giocato anche in Serie A, perciò insomma adesso io non conosco bene i motivi per cui sia giocato in queste categorie, però insomma,
beh, giocatore insomma
grande, com'è?
Giocatore superiore alla media, diciamo,
sì, insomma, e non dimentichiamo che l'anno scorso giocava in Serie D, perciò probabilmente è una scelta di vita che gli fa concludere, però è un giocatore che sta dimostrando anche quest'anno di avere dei valori elevati per la categoria.
Certo. Max Serenelli ti dice: ero a bordo campo sia contro il Cesena, tifosi ospiti sopra il tetto della scuola, che in quella contro il Matelica. Saluto mister Alessandrini che mi ha fatto molto divertire in quella stagione. Si riferisce al Fano, credo.
Sì, no, si riferisce alla Recanatese.
Alla Recanatese, vincemmo. Giusto, sì, no, perché giusto, sì.
Vincemmo sia a Cesena all'andata e al ritorno, vincemmo con anche in casa, e di conseguenza c'era lo stadio pieno naturalmente di tifosi.
Con la gente sui tetti.
Sì, beh, sono
vabbè,
ricordi,
insomma,
dai,
le due squadre
rimangono. La stessa cosa avvenne poi col Matelica, però insomma sono dei ricordi, fa piacere insomma che vengano messi in
vedi poi quando uno semina, perché insomma diciamo la verità, non è per piaggeria o per il rapporto che c'è, ma le squadre di mister Alessandrini di solito giocano bene, cioè fanno divertire, questo va detto. Il mio grande rimpianto, ma mio, sì, ma un giorno ne parleremo anche in trasmissione, adesso non abbiamo il tempo che ci aspetta anche con la Vitto, è la tua esperienza anconetana, l'unica mia.
Sì, lì non penso che il calcio c'entri poco, insomma,
appunto,
c'entri più,
un giorno ne parleremo.
Altre cose,
altri
però,
grandi, chi è questo? Come si è? Gianluca, che dice: Gianluca 65, un grande saluto a mister Alessandrini, domani solo la vittoria avanti i dorici. Partita comunque tosta domani, equilibrata.
No, ma io penso che tutte le partite, però questa Recanatese ultimamente non l'ho vista se non per televisione, però all'inizio l'avevo intravista, è una squadra che ha una propria identità, giustamente, perché avendo vinto il campionato di Serie D, avendo snaturato poco, anzi inserito solo alcuni elementi, è una squadra che se la può giocare sempre con chiunque, l'ha dimostrato anche con le compagini più forti. Se prendiamo Reggiane, l'ultima con l'Entella, hanno perso proprio all'ultimo, poi avendo avuto anche la possibilità di pareggiare, perciò sotto questo aspetto è un avversario da prendere con le molle,
con le molle.
Perché perché insomma sta dimostrando in questo campionato che se la gioca veramente contro tutti.
Benissimo. Mister, grazie di essere stato con noi, grazie a Marco Alessandrini, ancora una buona serata e a presto.
Grazie a voi, a presto, ci vediamo, salve.
Ciao, ciao Marco.
Bene, lasciamo anche mister Alessandrini.
Gianni Red subito dice, Sbaff è meglio di no, lo sanno tutti che è un mezzo ultra dell'Ascoli. Senti, io credo che dobbiamo andare a cercare Colavitto, perché dopo la cena con la squadra.
Sì, sì, adesso andiamo in pubblicità, intanto guarda, abbiamo il tempo ancora qualche secondo. Hai visto il messaggio? Vabbè, Gianluca che ci manda i precedenti.
Dopo li leggiamo, dopo,
molto,
dopo, dopo.
Molto leggeri. Allora, state con noi, 334 35 20 488, continuano ad arrivare i vostri messaggi relativi alla riforma, ma ci torneremo.
Punto Bianco Rosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
A Natale il tuo abbraccio scalda il cuore. Sostieni Casa Sollievo, l'appartamento di pronta accoglienza per persone con disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII. Regala un futuro sereno a tanti genitori e famiglie scegliendo il Torrone Solidale. Il Torrone Solidale lo trovi in Piazza Cavour, nel mercatino natalizio di Ancona, fino alla vigilia di Natale. Lo trovi anche al Centro Papa Giovanni XXIII, al Mercato del Piano, nelle parrocchie aderenti e in tante altre location. Scopri di più su www.centropapagiovanni.it.
Punto Biancorosso.
E siamo tutti più buoni, quindi approfittiamo di questo periodo. Ci sono tante iniziative, poi dopo ve le ricordo pure, quelle che riguardano anche il pacco alimentare. Insomma, tante iniziative, quelle caldeggiate proprio dall'Ancona, ma rimaniamo proprio in casa Ancona, perché andiamo dal numero uno che ci aspetta.
Buonasera mister Gianluca Colavitto, grazie di essere con noi mister.
Ciao, buonasera, grazie a voi.
Allora, Recanatese, squadra che soprattutto in trasferta ha trovato continuità, ha fatto risultato nelle ultime 5 trasferte, evidentemente ha trovato la quadra. Pagliari,
sì sì, questi sono i numeri che praticamente hanno avuto un inizio un po' balbettante, perché comunque diciamo così dovevano adattarsi alla categoria, che non è semplice il salto della categoria dall'interregionale alla Lega Pro, però questi numeri dicono che fuori casa ha trovato più continuità, quindi a parte il fatto che comunque
più che in casa
loro comunque sono stati penalizzati in quanto hanno giocato sempre in campo neutro, quindi alla fine questo poi dopo alla fine lo puoi pagare, una cosa che giochi in casa,
un campo neutro che su cui tu ci hai fatto un anno.
Sì. A noi invece è stato, diciamo, un aspetto positivo, ma là c'era, diciamo, tutta una storia dietro. Dicevamo ai ragazzi che lo dovevamo far diventare un campo del sud, Macerata, perché giocavamo senza il pubblico, no?
Certo.
Quindi, insomma, c'è stata tutta una serie di scherzi su quel campo da parte dei ragazzi, e poi alla fine comunque ha pagato giocare anche lì, perché poi giocavamo solo noi, il campo era in buone condizioni in quanto non ci allenavamo mai, mi sa che la promozione all'eccellenza era ferma nel periodo del Covid, quindi alla fine comunque era un campo dove si poteva giocare la palla.
Adesso pare non più, almeno insomma si lamentavano.
Non lo so perché non l'ho visto nemmeno.
Oh, però tu hai una teoria che soprattutto sì. Le squadre neopromosse, giocatori che insomma hanno fatto sempre categorie inferiori, quando arrivano in teatri come il del Conero si caricano.
Sì, ma non è una teoria, questo è un dato di fatto, ma è un fatto normalissimo che comunque i ragazzi che quando arrivano su un campo importante, è successo a noi, anche la stessa partita nostra che abbiamo fatto a Cesena, comunque ti dà quella spinta in più, no? Oltre il pubblico, insomma, gli stadi belli, ti senti, cioè capisci la bellezza di questo mestiere, no? Quindi sarà così anche per loro domani.
Sì, tu racconti sempre del Matelica al Nereo Rocco.
Sì, il Nereo Rocco, ma anche altri stadi, non è... Però il Nereo Rocco rappresentò quella prima partita, il nostro esordio come matricola in Lega Pro. Infatti non posso mai... E poi lì c'era l'ingresso, mi sa, massimo 1.000 persone. Quindi 1.000 persone ci furono in quella partita là. Logicamente in quello stadio 1.000 persone non è che potevano...
Perché c'era la limitazione, no?
Sì, c'era la limitazione, 1.000 persone... E indimenticabile fu l'abbraccio a fine partita con il presidente Canilla dietro la panchina nostra, insomma.
Beh, speriamo che domani ci possa essere questo abbraccio a fine partita, insomma, vittoriosa.
Il presidente è sempre
presente,
sempre presente. Ma non è, sono quei momenti che comunque capisci tante cose, no?
Allora, domani abbiamo ancora, facendo la conta, ancora Spagnoli ovviamente fermo, Paolucci che
no,
mi
Paolucci
pare...
Paolucci lo porto in panchina.
Però mi pare che ancora insomma non si sia mai allenato con la squadra, ancora indietro.
No, ha fatto la rifinitura oggi con noi, il ragazzo comunque sta sempre meglio, però diciamo non è impensabile proporlo dall'inizio.
Magari uno scampolo nel finale.
Vediamo, è un partito, vediamo.
Petrella?
E Mirko invece sta un po' più avanti rispetto a Paolucci, quindi Mirko partirà dalla panchina.
Però, insomma, il secondo tempo
se dovesse,
è una carta.
Se dovesse, comunque gli devo dare qualche minuto, ma vediamo. Vediamo domani che cosa dirà la partita.
Beh, lui a Rimini era rientrato, no? E qualche, cioè, aveva giocato, mi pare, gli ultimi 10 minuti.
Sì, sì.
Ecco, a proposito di Rimini, ci sono degli ascoltatori che scrivono. C'è Stefano, c'era il nostro ascoltatore che diceva: Gianni dice, mister, se riesci ad eliminare i 10 minuti di blackout troppo frequenti, possiamo divertirci più spesso da qui alla fine.
Allora, io sono molto penso, poi dopo mi posso sbagliare, perché poi ognuno di noi, io sono molto introspettivo, cioè io accetto le critiche e cerco in tutti i modi di capire dove sbaglio e cercare di non sbagliare. Però nell'essere introspettivo vedo anche l'aspetto positivo, cioè praticamente di farmi scivolare tante situazioni. Allora, ho sentito spesso questa parola blackout o follia, e devo dissentire. Perché devo dissentire? Perché che l'Ancona possa avere i 5 minuti dove l'avversario può essere più forte o più dominante è un qualcosa, cioè se fosse sempre così tutte le partite, la domenica io sarei l'uomo più contento al mondo, perché 5 minuti, 10 minuti dove l'avversario ti può far male, e ci stanno in tutte le partite. Il problema qual è? Il problema è che ti ha fatto male con il gol.
Cioè, questo
non è che, ho capito, ma
se no nessuno si ricorderebbe del blackout se non ci fossero stati i gol.
È certo, l'hai pagato a caro prezzo, ok? Dove l'hai pagato a caro prezzo? In una situazione che purtroppo diciamo così, si è evidenziato con i numeri che qualcosina non va. Ecco, quel qualcosina che non va ci metti mano, devi cercare di curare i dettagli, le situazioni, cercare di non ricadere. Però a quanto pare stai ricadendo.
Scusami, ecco, entriamo un attimo, perché tu oggi ci hai dato dei dati molto molto interessanti che io mi sono appuntato. Sì. 87 calci d'angolo ha subito finora l'Ancona, giusto?
Sì, dai dati Istat che abbiamo noi, noi abbiamo tre piattaforme, però una piattaforma praticamente ci dà dei dati un po' più particolari, e siamo andati a vedere un attimo alcune situazioni, perché è normale che comunque... io nella conferenza non ho dato i tanti numeri positivi di questa squadra, no? Perché poi dopo può sembrare che il mister vada, però i dati positivi ci sono, ma sono non tanti, di più.
No, sai cosa mi interessava? È qui che volevo dire, perché dai dati che ci hai dato tu, adesso sarebbe lungo insomma entrare in quel dettaglio interessante, però 87 calci d'angolo, però i gol subiti, che sono 8 mi pare da calcio d'angolo, se non ricordo male, perché gli altri 3 sono su calci piazzati, sono rigori.
Rispetto ai calci d'angolo sono quasi il 10%.
Che sono tanti, però se andiamo a vedere poi, invece, questa è la stranezza, no? Da calci di punizione laterali o frontali non abbiamo preso gol. Cioè, se vai a vedere...
Allora, questo rientra nei dati positivi, ho detto, sono tanti e io faccio gli scongiuri. Cioè, allora, perché, tra le tante cose, perché non li dico, è anche questo, cioè, ci sono tanti aspetti positivi nei dati che vengono dati, che abbiamo, no, per analizzare. Il problema è anche il numero 87 in 18 partite, diciamo siamo intorno a 5 calci d'angolo subiti a partita.
4/5, sì.
È già un altro dato positivo, cioè il dato negativo purtroppo è che capitalizzano gli altri al massimo, lo so.
È un 10% che pesa. Comunque no, a me interessava l'altra cosa, che il fatto che, vabbè, non lo diciamo forte, però insomma, che invece, e qui è la stranezza, no? Che tu i gol da calcio piazzato, a parte i rigori, li hai presi tutti da calci d'angolo, cioè dalle le classiche punizioni su cui spesso poi vengono anche i gol, perché la palla viene messa in mezzo o perché si gioca la palla in movimento vicino alla porta, e quindi lì noi non prendiamo gol. C'è una cosa che mi fa ammattire, a parte che credo un'altra cosa, non sono tanti 4-5 calci d'angolo a partita subiti, non sono tanti. Però domenica io rivedevo, avevo avuto quell'impressione lì per lì, tu addirittura mi spogliavi, hai detto forse non era neanche calcio d'angolo, io parlo del gol di Del Carro.
Sì, perché l'ho rivisto.
Però lì pure...
E forse non mi sbagliavo.
Però pure lì, non so se era calcio d'angolo o no, però pure lì era libero, Mondonico poteva fare di meglio, quella palla la poteva allontanare con più cura e non buttarla lì, che poi è nato il calcio d'angolo, vabbè. Senti, andiamo un po' pure sulle domande dei tifosi, perché insomma non possiamo lasciare. Il nipote di Bruno, così si firma il nostro ascoltatore,
sì, sì.
Senza Spagnoli, chi è il rigorista? Forse si riferisce al fatto che...
Allora, c'è un altro aspetto. Io prima di ogni partita do 3 rigoristi, appunto per evitare situazioni un po' imbarazzanti in campo. Quindi i 3 rigoristi domenica erano Alessio Di Massimo, Lombardi e i 3 attaccanti e Moretti. Quindi, sì. In quella situazione là comunque lo doveva battere Federico il terzo, perché avevo fatto la sostituzione.
Di Massimo era uscito, non c'era,
sì,
più in
sia
campo.
Di Massimo che Lombardi.
E Lombardi pure, l'unico attaccante era Moretti, di quelli
era
che...
Era Moretti, no, invece in campo Mario si è, diciamo, appropriato del pallone, l'ha voluto battere lui, ma comunque alla fine...
Sì, alla non fine è la prima volta,
purtroppo...
Non
no,
è...
purtroppo sono cose che succedono.
Abbiamo già viste queste cose.
Sì, sì.
Sì, e comunque discutere poi su se poteva battere uno o un altro sul rigore, secondo me è un esercizio abbastanza
no, però
inutile.
Io sta porta del maiale, come al solito, la chiudo prima, non è che, cioè, a me, se voi andate a vedere finale play-out Avezzano-Sant'Arcangelo, l'unica partita che è appunto in interregionale sono stato squalificato, ed è successa una roba simile, però lì feci il pazzo in tribuna. Bruni si appropriò del pallone per battere il secondo, cioè stavamo vincendo 1-0, l'arbitro ci diede rigore, io dalla tribuna mi incazzai come un animale, e mi ascoltò, il rigorista era Padovani, lo batté Padovani e fece gol Padovani, ma il rigorista era Padovani, si appropriò della palla a Bruni perché aveva procurato il rigore, io mi incazzai, non l'ho fatto contro i Rimini, non l'ho fatto, quindi dalla panchina, e niente, però
è andata male.
Sono cose che ci stanno.
Certo, certo. Poi, allora, Fabio Forio, Marco Catalani dice sbaffe a Scolano, nel senso che dice non lo prendiamo. Poi Fabio Fiore dice domani mister Vittoria. Marco Catalani dice mister, è capitato anche a Chiavari e Pontedera questo blackout, ne abbiamo parlato. Daniele Jacobelli, buonasera mister, perché Di Massimo non riesce a crescere a livello realizzativo? È possibile che per troppa generosità sprechi energie e quindi poi perda lucidità nei 16 metri?
No, sì, sono contento di quello che comunque è la mole di lavoro, deve convincere in alcune situazioni, comunque non è che deve anche lui crescere in quelle situazioni dove deve fare il tocco in meno e magari calciare più in porta o comunque essere un po' più concreto. Comunque 4 gol li ha fatti, di cui 3 spettacolari, se non /4 spettacolari. Quindi mi auguro che si rimetta in corsa e che riesca a riprendere la via del gol pure lui.
Sì, si è fermato su quella doppietta di splendida doppietta di Chiavari.
Sì.
Gianpaolo, mister, buonasera. Partendo dal presupposto che per me lei rimane sempre il valore aggiunto di tutto, vorrei dire quello che noto io quest'anno a differenza dell'anno scorso. Cito 3 nomi a caso, sempre nel rispetto dei ragazzi. Di Massimo, pur avendo più doti di Sereni, non esce quasi mai stremato e con le ossa rotte come lui, che è il contrario di quello che ha detto quello di prima, che invece dice che Di Massimo è troppo generoso.
No, ma Di Massimo anzi, da tanto, forse troppo.
Che lui spesso rientra. Iannoni correva come pochi, lo trovavi a difendere nella linea della porta e 30 secondi dopo lo trovavi quasi a segnare. Quest'anno più qualità, meno corsa. Buon lavoro. Di Massimo, come lo vede trequartista alla Griezmann stile Francia a centrocampo per aumentare la qualità? Addirittura Griezmann, questi ragazzi, i nostri ascoltatori si documentano, mister.
Certo. No, ma guarda che oggi mi sono... Cioè, oggi il giocatore deve essere funzionale. Che cosa vuol dire funzionale? Vuol dire oggi si verifica una situazione in campo e io devo, in quella situazione là, devo dare la soluzione, devo capire che cosa succede in campo. Molto spesso Di Massimo l'ha fatto il trequartista in campo. Cioè Di Massimo è stato intelligente a capire che magari doveva prendere palla tra le linee e si trovava tra le linee. A volte te lo trovi a sinistra perché l'azione richiede che deve stare a sinistra, a volte te lo trovi a destra perché magari la... cioè,
no, ma io vedo che durante la partita spesso lui si accentra, cioè non che si accentra con la palla, che va proprio dietro ai due attaccanti.
La funzionalità consiste proprio in questo, cioè tu ti devi accentrare se l'azione richiede che ti devi accentrare, non è che ti devi accentrare tanto per partito preso, non so se...
Sì.
Oggi ci stanno i terzini sinistri in determinate situazioni, devono essere ali, devono essere interni di centrocampo, devono essere... Cioè, ecco la funzionalità del giocatore.
Sì,
oggi
sì, certo. è chiaro.
Sono cambiate tante cose. Poi quando si dice il calcio è semplice, sì, fino a un certo punto è semplice. Oggi i tempi si sono ridotti, oggi non devi pensare, devi fare. E purtroppo se pensi ti mangiano, ti aggrediscono, è diventata, cioè oggi il calciatore si è evoluto tanto dal punto di vista della performance fisico-atletica e meno dal punto di vista proprio della scelta e della tecnica
decisionale.
Sì,
ecco. Ma tornando alla Recanatese,
sì,
io l'impressione che ho avuto parlando con te è che se avessi potuto avresti voluto un altro avversario domani.
No, allora c'è da dire questo, c'è da dire che comunque la nostra squadra in batoste dal punto di vista emozionali, perché sono batoste, cioè dove tu entella sei dominante, perdi la partita, Reggio sei dominante, perdi la partita, Rimini sei dominante, perdi la partita, la mia squadra, la nostra squadra ha sempre reagito, ok? E quella è una grande dote, non c'è niente da fare, perché se ben ci ricordiamo la partita con la Lucchese, la squadra ha mostrato forza, carattere, voglia di rivalsa, e non è semplice, perché fare partite come le fatte a Rimini e tornare a casa senza punti è tosto. Poi ti viene la Recanatese, perché comunque l'abbiamo detto prima, i fattori che ci possono essere, no? E non è semplice, però la mia squadra dimostra di avere un'anima, e quindi domani quest'anima la metterà in campo. Questo è poco, ma sicuro.
Pagliari l'hai già incontrato tu?
No, mister Pagliari io non ricordo di averlo incontrato, perché io quando sbazzicavo in eccellenza in interregionale penso che lui stesse in Lega Pro. Comunque mi fa piacere stringergli la mano, salutarlo, conoscerlo di persona, come mi fa piacere salutare Edoardo Ferrante, che è l'unico giocatore della Recanatese che io ho allenato e a cui devo un ringraziamento enorme per quello che mi ha dato nella parentesi del capolavoro che facemmo, grazie a lui e grazie ai ragazzi dell'Avezzano, il capolavoro di quella salvezza insperata, cioè capolavoro proprio che quell'anno ci fu ad Avezzano con Edoardo e con altri ragazzi, ragazzo serio, mi fa piacere che
sia arrivato in Serie C.
Se è Lega Pro, che poi mi sa che lui la Lega Pro l'ha assaggiata, l'ha assaporata, mi sa solo un anno, affermo.
Sì, un ragazzo serio, era fermo Ferrante, sì.
Ed è un ragazzo che secondo me Lega Pro ci possa tranquillamente, e mi fa piacere rivederlo e salutarlo e ringraziarlo di nuovo, perché senza questi valori umani le imprese non si fanno. Cioè, se non ci sono i valori umani negli organici di adesso, al di là dell'aspetto tecnico, fisico, diventa dura fare le imprese. E io grazie a Edoardo, grazie a quel gruppo di lavoro, presi una squadra spacciata in interregionale e la portammo a fare i playout e salvarci nei playout contro il Sant'Arcangelo.
Sì, Ferrante peraltro insomma sta facendo un buon campionato, e anche se poi la Recanatese di gol ne ha presi, perché credo ne abbia presi 19, 12 gol, 12 realizzati, 19 subiti. Alino dice, Berardi mi intriga molto, avrà più minutaggio contro la Recanatese? Sei forte, ma mister?
Questo non lo so perché comunque...
Ma lui come sta? Cioè... E il recupero è un giocatore che può tenere il campo per qualche scampolo.
Ah, guarda, il ragazzo lo sto vedendo bene. È normale che comunque il passato, il vissuto di Berardi in quest'anno e mezzo è stato un vissuto tosto. Cioè, non è che il ragazzo lo sto vedendo bene, comunque lo sto vedendo meglio, recuperato al 100%. Poi comunque poi ci stanno gli avversari, il campo, comunque vieni da un anno e mezzo che non hai fatto partita.
Certo.
Non è semplice.
Allora andiamo a esaurire i messaggi, così poi liberiamo il mister che ha la cena con la squadra. Gianni Redda, a Rimini come Reggio Emilia e Chiavari ci siamo suicidati da soli, la colpa è nostra. E poi vabbè, ne abbiamo parlato. Poi scusa Gianni Redda, perché dice Gianni ex stazione che dice se tirava Moretti non cambiava nulla. Vabbè, la controprova non ce l'avremo mai. E poi
no,
ancora
l'aspetto diciamo così sono anche un po' fatalista pure io, non è che alla fine così doveva andare e così è andata, non è che...
non lo sapremo mai, mister.
No, mai, magari facevi il gol e ne facevi tre. Non lo sai.
Non lo sappiamo. E poi, insomma, ripeto, secondo me è abbastanza sterile la discussione. Sta di fatto che Prezioso non doveva calciare, ha calciato e l'ha sbagliato. Punto. Finito. E invece il nostro ascoltatore che non si firma è simpatico, perché dice, siccome vengono i cosiddetti leopardiani, visto che Recanati è la città di Giacomo Leopardi, lui dice domani gli facciamo vedere il sabato del villaggio. Simpatico questo. Con questo auspicio direi che possiamo chiudere, non ci sono altri messaggi per il mister. Mister, allora in bocca al lupo per domani. Speriamo ovviamente di vedere una bella Ancona, un'Ancona che possa chiudere in maniera molto positiva questo girone d'andata, perché poi già venerdì si torna in campo e si comincia a girone di ritorno, e poi a gennaio c'è il mercato. E Micciola ha già detto a noi, ma l'avrà detto prima a te, che si torna sul mercato, quindi ti toccherà cambiare qualcosa.
Ma queste sono considerazioni che poi, come in ogni stagione, ci si siede con il club, con il direttore, con il club, e si valutano tante cose. Per adesso siamo concentrati per questa partita di domani. Va bene.
Sì, no, l'ultimissimo che è arrivato adesso, che il messaggio che mi ha fatto vedere a volo già, Stefano, che era interessante, che diceva: buonasera mister, non si firma questo ascoltatore, buonasera mister, a questo punto del campionato cosa ci dobbiamo aspettare da questa squadra? Una salvezza tranquilla oppure possiamo sperare in qualcosina di più?
Ma guarda, io come ho sempre detto, cioè, si scende in campo, l'avete visto, sempre per cercare di vincere le partite. Poi è normale che ci sono tante dinamiche durante una partita, come le dinamiche che abbiamo visto a Rimini, e quindi non è che si scende campo per dare il massimo. Io vorrei portare l'Ancona già da quest'anno in Serie B, questo è l'auspicio mio, però poi dopo ci stanno le partite e stiamo vedendo come stanno finendo queste partite.
Benissimo. Mister, grazie, in bocca al lupo e buona cena con la squadra.
Salve, grazie di nuovo, arrivederci.
Grazie, e ringraziamo mister, anche grazie. La squadra, la società che ci ha messo a disposizione mister Colavitto, come sempre. E Max 2 scrive: Prezioso deve stare al suo posto e fare quello che dice il mister. Beh, perché insomma ha sbagliato, poi se segnava avremmo detto l'opposto, però no. Beh, io capisco anche, insomma, penso che Colavitto sia stato molto chiaro, no? Però non è la prima volta. Ci sono queste situazioni, ogni tanto si vedono giocatori che non dovevano tirare rigore, che poi si appropriano della palla e decidono di calciare e basta, a volte anche discussioni fra gli stessi giocatori. Poi se segni sei un eroe, se sbagli sei un
puntini puntini.
Vabbè, fa parte.
Senti, pubblicità,
anche di questa.
Poi andiamo, andiamo a cercare il nostro ultimo,
esatto,
ospite.
Emanuele, state con noi. 334 35 20 488 a vostra disposizione.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione e PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84. Telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099. Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso, ultimo appuntamento settimanale con Ferdinando Vicini. È arrivato un ultimo messaggio pochi istanti fa per Mister Colavito, purtroppo già avevamo chiuso, e Mister arrivava un saluto da Pietro il Dorico.
Salutiamo Pietro, daremo personalmente poi i tuoi saluti a Colavito, ma soprattutto grazie a Emanuele Pesaresi di essere con noi. Grazie Emanuele, grazie di essere qui.
Buonasera, buonasera a tutti.
Purtroppo è una serata particolarmente triste, perché oggi se n'è andato un personaggio unico, un grande calciatore, ma anche un uomo di spessore, un tuo amico, tuo compagno e tuo amico come Sinisa Mihajlovic, Emanuele.
Sì, purtroppo oggi è una giornata molto triste perché, come hai detto bene te, se n'è andata una persona di spessore, una bravissima persona che ha avuto modo di conviverci diversi anni insieme. Purtroppo è una notizia che mi ha scioccato sinceramente, come ha scioccato a tanti, quindi
Noi ci siamo visti ieri, Emanuele, mentre eravamo a registrare la trasmissione, tu mi hai detto, mi era arrivato, mi sono arrivati dei messaggi che non mi lasciano tranquillo sulla condizione di Sinisa, neanche a farla apposta, insomma, nemmeno 24 ore.
Sì, purtroppo ho ricevuto dei messaggi da persone fidate, nel senso che conoscenti di Sinisa, che purtroppo mi avevano avvertito che stava male neanche un giorno è passato che purtroppo non ce l'ha fatta.
Tu lo avevi visto non tantissimo tempo fa, mi avevi raccontato che eri andato a trovarlo a Casteldebole.
Sì, prima del Covid ero stato a Casteldebole a vedere un allenamento quando stava bene, insomma.
Stava ancora bene, non aveva segnali?
Sì, no, stava benissimo. Tant'è che io sono arrivato là che stava facendo allenamento per i fatti suoi, stava facendo un po' di corsa, quindi ripeto, una notizia sconvolgente.
Tu hai giocato con Mihajlovic alla Sampdoria e poi anche alla Lazio,
sì.
e lui, insomma, da calciatore, oltre alle grandi doti caratteriali, tecniche e tutto, era famoso per questi calci di punizione. Tu hai rubato qualcosa da lui, perché poi anche era anche la tua specialità?
Ma sicuramente era uno che curava molto questo aspetto. È chiaro che con gli occhi rubi tutto, guardi, cerchi di eseguire, però il suo livello era talmente superiore che poi imitarlo diventava difficile, insomma.
Dedicava molto tempo negli allenamenti a curare questo.
Ma si metteva a fine allenamento, ma non tantissimo, sinceramente. Era proprio una sua dote naturale che aveva, quindi aveva bisogno anche di poco allenamento per far sì che la palla andasse dentro quando faceva le punizioni.
Sì, poi era questo tiro teso, no? Che sì, a scavalcare la barriera, però era teso, non era un tiro ad effetto quasi, era questa botta, questo calcio molto potente, preciso.
Sì, calciava con una naturalezza incredibile, quindi ripeto, una dote naturale, quella lì c'è poco da allenare quel tipo di situazione.
Com'era Sinisa con i compagni, con voi, nei ritiri, nelle trasferte?
Ma lui era un giocarellone con tutti, sempre disponibile, non ha mai fatto pesare anche il suo essere famoso, il suo essere forte, insomma, era sempre disponibile con tutti, poi ripeto, io ero anche giovane, quindi avevamo un bellissimo rapporto, ripeto, con lui, ma come con tanti altri, però si distingueva perché era una persona veramente una brava persona.
Ed in campo era un leader?
Ma in campo era un leader perché era forte, quindi era un leader assoluto insieme ad altri compagni che erano forti altrettanto, però poi dopo lui aveva questa grande dote che ogni palla calcio d'angolo, punizione laterale è sempre una palla gol. Che le palle gol sul calcio sono fondamentali, con lui era un passo avanti, diciamo.
Bene, noi ovviamente ci uniamo al cordoglio per la scomparsa comunque di un personaggio che ha dimostrato anche di avere, anche nel periodo della malattia, delle qualità umane direi fuori dal comune, ha continuato ad allenare anche malato, anche a volte anche da distanza, no? Però non mollava, ecco, era uno che non mollava anche nella vita, come in campo.
Sì, assolutamente, ha avuto la tenacia di fermarsi, di ripartire, poi se vai a vedere tante interviste che ha fatto, insomma, era sempre in prima linea, non ha mai mollato, purtroppo oggi è arrivata questa tragica notizia che ha sconvolto un po' tutto.
Grazie di questi ricordi e delle parole che hai avuto per Sinisa, che ripeto, insomma, non è stato un legame fugace, insomma, siete stati insieme diversi anni e voltiamo pagina col pensiero appunto reverente a Sinisa e alla sua scomparsa, e voltiamo pagina e parliamo di calcio giocato, perché domani alle 17:30 al Del Conero c'è Ancona Recanatese. e tu ormai da 4 anni sei a Recanati e sei il secondo di Pagliari. E comunque avrai un po' di emozione nell'entrare al Del Conero, nel sederti in panchina, nel guardare quel campo dove sei stato protagonista, soprattutto poi anche quando sei tornato dopo i tuoi anni di massima serie, di Benfica, di tutto. Poi insomma hai fatto cose importanti anche nell'ultimo periodo della tua carriera.
Sì, assolutamente, emozioni c'è sempre quando si entra in uno stadio dove ha lasciato dei ricordi, perché sono più le vittorie che le sconfitte su quel campo, quindi si ricordano sempre con più piacere. È chiaro che poi dopo, una volta che inizia la partita, ci dobbiamo tutti concentrare per fare la partita, però è chiaro che è sempre bello tornare dove si è partiti.
Recanatese che dopo un inizio insomma forse ha pagato un po' lo scotto dell'adattamento alla categoria, però dopo ha cominciato a far punti, a macinare, e fuori casa avete un ruolino di tutto rispetto, perché voi avete 16 punti, 10 ottenuti fuori casa.
Ma sì, sapevamo insomma delle difficoltà di questo campionato per tanti motivi, quindi è chiaro che una squadra neopromossa, molto giovane, con poca magari esperienza da parte di qualcuno, ripeto, però siamo un gruppo forte che è stata la nostra forza anche lo scorso anno per vincere il campionato. Affrontiamo le squadre, tutte le squadre che affrontiamo, sempre con la massima tenacia, la massima grinta, consapevoli che i limiti ce l'abbiamo, però ripeto, venderemo carte pelle, come si suol dire, perché è giusto che sia così, perché ci si gioca una salvezza anche attraverso queste partite che magari sulla carta possono sembrare proibite.
Beh, voi qualche impresa già l'avete fatta, perché siete andati a vincere a Gubbio 3-1, Gubbio che è secondo in classifica a un punto dalla Reggiana, quindi mi pare che il periodo di rodaggio sia finito nella categoria.
Sì, no, ma paradossalmente le partite migliori le abbiamo sempre fatte con squadre di alta classifica, vedi Siena, vedi anche la stessa Impella, la Reggiana, con il Gubbio, il Pontedera, insomma abbiamo fatto sempre bene. Poi a volte abbiamo raccolto, a volte siamo usciti dal campo a mani vuote, però le migliori partite secondo me le abbiamo fatte con le squadre un po' più in alto in classifica, con magari una qualità diversa da parte degli avversari rispetto a magari a squadre che lottano più a salvarsi, che sono partite più scorbutiche tra virgolette.
Quindi magari anche dal punto di vista tattico voi insomma avete un modo di giocare un po' particolare, almeno io ho visto 4-5 partite della Recanatese, non date punti di riferimento, insomma Pagliari è bravo a mischiare le carte anche tatticamente.
Ma sì, se noi ogni settimana prepariamo la partita in base all'avversario e cerchiamo di prepararla al meglio, poi dopo ripeto, ogni partita a sé, gli episodi fanno la differenza, a volte ti possono girare bene, a volte male, ripeto, poi dopo la qualità dei calciatori in campo magari è diversa da che andiamo ad affrontare, perché basta vedere anche lo stesso budget che una squadra spende per fare un campionato rispetto all'altra. Però ripeto, non è che con i soldi, con il denaro si vincono i campionati, si vincono le partite, poi c'è sempre un tappeto verde che sentenzia tutto.
Sì, tra l'altro voi lo ricordiamo, avevate puntato in attacco su Marilungo che per problemi fisici non ce l'avete avuto praticamente.
L'abbiamo avuto poco, purtroppo ha avuto delle difficoltà a livello fisico, però ripeto, va in campo, ha sempre onorato la maglia, ha sempre cercato di dare il massimo, e quindi ripeto, Guido per noi è un attaccante dove ci facciamo molto affidamento, adesso purtroppo in questo momento non è disponibile, ma spero che presto possa tornare e dare una mano alla squadra.
E di questa Ancona che idea ti sei fatto?
Ancona è una buona squadra che è in linea magari con i programmi della società, a 7 punti dalla vetta, perso qualche punto per strada come l'ha persa magari anche noi, un po' tutte le squadre magari possono perdere di più, però ripeto, ha un potenziale offensivo importante, è una squadra quadrata, rocciosa, ripeto, poi dopo ancora presto per giudicare, insomma, mancano ancora una partita per il girone d'andata, tutto un ritorno, quindi c'è tempo e modo per migliorarsi.
Senti, c'è un Pesaresi Junior che si sta facendo notare nel campionato primavera con la maglia della Recanatese.
Sì, sta facendo
tuo figlio?
Bene, sì, mio figlio, capocannoniere, dai, sta facendo un buon campionato.
Però non è come il padre, no. Perché lui gioca in attacco.
E lui gioca in avanti e fa gol, io devo evitare di fargli fare il gol. Abbiamo proprio due ruoli opposti, però dai, va bene così, si diverte, farà il suo percorso.
Senti, ma la domenica, insomma, quando si gioca, poi tu, l'occhio, dopo che è finita la partita della Recanatese, ma l'occhio al risultato dell'Ancona ce lo dai, sì?
L'occhio glielo do, perché capita spesso che l'Ancona gioca contro squadre che lottano per salvarsi e ci deve fare dei favori, come è capitato magari anche con l'Alessandria poco tempo fa, quindi è normale che un occhio glielo do, dai.
Ma non solo per questo, credo.
Senti, poi l'altro è chiaro che lo sapete tutti, io il legame che ho con la città, col pubblico, con questa piazza.
Ti piacerebbe tornare a lavorare all'Ancona?
Questa me l'hai fatta anche ieri di domanda, eravamo insieme, ti ho già risposto. Comunque sì, è normale che essendo anconetano mi piacerebbe, però come ho detto ieri, adesso sto in una società dove mi dà la possibilità di allenare, di stare bene, insomma, quindi per ora penso solo alle Canatese, poi in futuro chi lo sa.
Chiudiamo con una, non ti chiedo il risultato che già me l'hai detto che non lo fai, il pronostico, ma sarà una partita tattica chiusa oppure una partita in cui le squadre si daranno battaglia a viso aperto?
No, io penso che l'Ancona giocando in casa debba sicuramente cercare di vincere la partita, e noi giocandoci a salvezza, passando anche per queste partite, dobbiamo cercare anche noi di vincere, quindi non penso che sia una partita noiosa, dai, alla fine speriamo che sia una bella partita, che sia migliore.
Benissimo, grazie ad Emanuele Pesaresi, grazie di essere stato con noi.
Grazie,
buona serata e in bocca al lupo per tutto, Emanuele.
Grazie mille.
Bene, lasciamo anche il nostro ultimo ospite, siamo proprio ai titoli di coda. Ora andiamo,
Silvia,
a vederla questa giornata.
Io saluto Silvia, però Silvia non c'è, lo specifichiamo.
Forse
qui
è entrata, lui ha visto che si è... che è passata a vedere la puntata sulla nostra pagina Facebook. Nel caso salutiamo la Silvia. Allora, questa giornata, 19esima, ultima del girone di andata, si apre alle 14.30 con Carrarese Vispesaro, Cesena Alessandria, Fiorenzuola San Donato Tavernelle, Gubbio Pontedera Imolese, Reggiana Virtus e Entella Siena. Si prosegue con lo step delle 17.30, Montevarchi Rimini, Fermata Ana Torres, Olbia Lucchesi, ovviamente allo stadio del Conero, questo Ancona Recanatese.
Speriamo tanta gente domani, anche se è sabato prenatalizio e le 17.30 non è proprio un orario amico, si scontra con lo shopping.
Però ci sono tante iniziative come quelle appunto degli Ultras che faranno...
Lo ricordiamo, è 15.30 l'appuntamento degli Ultras
al distributore di dove benzina. Sarà possibile acquistare anche... la sciarpa con l'adesivo, insomma, le varie, una nuovissima,
i gadget,
una nuovissima produzione, soprattutto per coloro che non andranno in curva ma saranno magari in tribuna. Allora,
senti, adesso stai un po' tirando la calzetta per
arrivare qua.
Arbitri,
allora,
arbitri.
Intanto Carrarese Vispesaro sta diretto dal signor Dario Madonia, che proviene da Palermo. Fermana, Torres, Samuele Andreano da Prato, e poi dov'è? Me ne sono persa una? No, è finita qua, perché ci abbiamo ancora...
C'è lo scontro regionale.
Ancona Recanatese sarà diretto dal signor Alessandro Di Graci, non è che Di Graci, proprio il cognome, Di Graci, che è da Como.
Abbiamo una squadra arbitrale al 50% rosa.
Sì. E poi, siccome ci siamo sempre lamentati della quota rosa che era scarsa, probabilmente ci hanno ascoltato ascoltato, ma non hanno ascoltato il fatto che devono cambiare il nome alla, alla squadra.
No,
rimane ancora
di
quella rimane
SRL
così.
Poi, quindi
esatto,
proprio
niente,
determinati.
Duri de coccio. Però,
ma gliel'avranno anche detto, credo, la, la società gliel'avrà detto.
Entra da un'orecchia, esce dall'altra. Infatti si chiama Aia. Entra A, come la leggi, quindi non cambia. E quindi, primo assistente.
Sigla palindroma.
Esatto, primo assistente è la signora Veronica Vettorella da Latina, e secondo assistente Nicolò Moroni da Treviglio, e il quarto ufficiale sarà la signora Stefania Menicucci da Lanciano.
Ti ricordi un Menicucci arbitro? Sì, tu hai i capelli bianchi, te lo ricordi, di Firenze, grande arbitro.
Andiamo a vedere un po' e a scoprire questo signor Alessandro Di Graci. Già ho visto una cosa che, vabbè, però c'ha tanta esperienza, perché ha diretto cose importanti, Monopoli Taranto,
poi tante partite di Serie C,
sì,
ormai
sì, Catanzaro Latina, Foggia Catanzaro, Novara Lanerossi Vicenza, Foggia Crotone, Carrarese Reggiana, Potenza Virtus Francavilla, poi Piacenza Pordenone, Lecco Renate. Ah, il cartellino giallo facile, questo ce l'ha, di suo, perché su 13 partite ha rifilato 48 ammonizioni. Quindi
mi cartellino, sembra che i cartellini gialli volino abbastanza facilmente. Due espulsioni su 14,
sì,
su 13,
su,
cioè.
Su 13 partite.
Quindi un'espulsione ogni 6 partite.
No, non è proprio uno che è facile all'espulsione.
Mi chiedono il colore del mio maglione.
Però c'è un altro problemino. Andiamo a vedere nella scorsa stagione, dove su 27 incontri ha rifilato ben 101 ammonizioni, quindi
4
ammonizioni a partita. Però è l'arbitro che ha diretto Pescara Ancona Matelica. In questo caso è Matolica, anche una Matelica, è giusto.
Era veramente
era giusto.
Sì, il 2-1 col gol al 90esimo del Pescara. Era la prima partita del ritorno in Serie C del, dell'Ancona.
Quindi insomma, la scorsa stagione non ci ha portato tanto bene.
Poi vedo che anche un arbitro con il quale le squadre in trasferta, a occhio vado, ma si fanno valere, perché vedo un 0-1, 0-3, 0-3, 1-2, 1-3, tutti gli scongiuri sono ovviamente autorizzati,
sì,
assolutamente richiesti.
Solo per noi però non era valido, non ha funzionato
due,
così.
Sì, esatto. Roma Woman, Juventus Woman 1-2, Juventus Napoli Under 19 1-2, Fidelis Sandia Virtus Francavilla 0-1, cioè insomma è un arbitro che non è che favorisca.
No, non parteggia, diciamo, per le squadre
però,
di casa,
insomma, ecco,
tranne qualche eccezione.
Speriamo che ci sia, che ci porti bene.
Speriamo.
Beh,
dai.
Stefano, penso che abbiamo concluso, e avendo soddisfatto anche le curiosità sul colore del mio maglione, che è un maglione ruggine, dicono quelli che se ne intendono. E invece quello di Stefano è un pile direi
turchese.
Turchese.
Allora, Simone Bust dice: chi vince le mondiali vicini? Io spero l'ultima perla di Messi da Recanati.
Questa è la domanda delle Simone Bust, la domanda delle 100 pistole. Io posso dire che a me, per me la Francia mi è sembrata la nazionale più completa, e benché io avessi altri gusti calcistici e simpatizzassi per il Brasile e per l'Olanda, ma mi è sembrata la Francia la più solida e anche quella con un maggior numero di alternative. L'Argentina mi sembra molto legata a Messi, che per carità gioca il più forte che c'è, però la squadra è molto talentuosa. Poi c'è Mbappé, che insomma quando accelera è difficile da fermare. Direi Francia 60%, Argentina 40%, però i prossimi sono fatti per essere smentiti.
Esatto, vedremo quello che lo accadrà. Intanto segnaliamo un nuovo ingresso per tra le file biancorosse, perché nel settore giovanile c'è stato l'accordo con la nuova Folgore, quindi
di Renato Bussolari.
Esatto, che conosciamo molto bene.
Salutiamo ex biancorosso, autore di due rigori sbagliati nella stessa partita contro il Pisa in una distanza di pochi minuti uno dall'altro. Bene, con questo
giusto
ricordo,
giusto per tirare il coltello nella piaga, a proposito dei rigori.
Abbiamo chiesto Arenato, dice, ma come hai sbagliato due rigori? E, bene, con questo ricordo direi che possiamo chiudere. Domani tutti allo stadio, 17:30, stadio del Conero.
E ci Ancona, sarà il torrone solidale.
Ancona Recanatese, ci sarà il torrone solidale, il torrone bianco-rosso della, per l'iniziativa benefica per il centro Papa Giovanni. E poi naturalmente, Stefano, ci saremo noi con tutto il solito programma, con prepartita, poi radiocronaca,
interviste
e interviste del post partita. Bene, direi che ci siamo.
Esatto, 17:15 vi aspettiamo in diretta sulle frequenze di Radio 2 per trasmettervi appunto in versione integrale Ancona Recanatese.
Da Ferdinando Vicini, buona serata a tutti.
Grazie Nando.
Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.